Buongiorno a voi, grazie.
Vogliamo affrontare il tema del parto e del dolore legato a questa esperienza. Ma intanto, un uomo e una donna si amano, decidono di diventare genitori. Sta per nascere un bambino e poi effettivamente il bebè viene alla luce. Tutto bello? Tutto rosa?
Non sempre. In realtà il diventare genitori è la più profonda crisi transizionale che la coppia attraversa. Che cosa intendo? Che il passare da coppia a famiglia comporta una profondissima ristrutturazione sia a livello personale, perché l'identità non è più quella della ragazza o del ragazzo, della moglie o del marito, ma diventa quella della madre e del padre. È un passaggio di identità di fondamentale importanza maturativa, ma anche ricco di ansie, di incertezze, di insicurezze, e infatti è tra i fattori di stress più elevato, cosa che non si penserebbe. Quindi anche la felicità del diventare genitori comporta però uno stress emotivo adattativo, noi diciamo. Ma poi la difficoltà più importante è la transizione da coppia, come dicevo, di amanti, nel senso che la coppia ha in comune l'amicizia, l'amore, l'innamoramento, il condividere molti aspetti della vita, a dedicarsi a un bambino. Quindi il diventare genitori comporta un aumento netto nella relazione della componente cosiddetta di partnership, di solidarietà al servizio proprio del figlio, e una riduzione progressiva della componente erotica e giocosa. E questo per molte coppie è uno degli scogli più difficili da affrontare. Per questo il diventare genitori viene considerato, come dicevo all'inizio, una delle crisi più forti che la coppia si trova ad attraversare, e spesso il porperio è una landa desolata, perché la donna ha naturalmente un cambiamento ormonale importante e ha una grande vulnerabilità, lo ricordo, alla depressione, di cui magari parleremo la prossima volta, perché ben una donna su cinque ha una depressione clinicamente rilevante, quindi è una donna vulnerabile da un punto di vista psichico. Dall'altro lato spesso la coppia non ha rapporti, e vedremo perché, quindi questo crea un ulteriore senso di solitudine, di allontanamento tra i partner, e poi c'è questo piccolino che magari è desideratissimo, a volte sono bambini buonissimi che dormono la notte, eccetera, altre volte sentono l'attenzione dei genitori oppure hanno loro dei problemi indipendenti, e quindi questo bambino che nel sogno era bambino biondo, occhi azzurri, tutto sorridente, diventa poi il bambino che si sveglia 15 volte per notte, per cui alla fine c'è un'irritabilità, una tensione, anche un'aggressività proprio da stanchezza, da carenza di sonno. Ed ecco che allora dalla fase del sogno del diventare genitori c'è una fase faticosa o faticosissima addirittura, che è bene saper affrontare, perché a volte la coppia salta proprio durante la fase del porperio.
Il bambino è nato, il dolore del parto è stato superato, ma a quel punto può nascere un nuovo tipo di dolore, quello legato ai rapporti sessuali. Perché questo succede?
Guardi, innanzitutto la donna il cui dolore dopo il parto si risolve è già una donna fortunata, nel senso che è meno probabile che poi abbia dolore ai rapporti, se non un fastidio dovuto alla secchezza. Perché la secchezza? Perché durante il puerperio, se la donna allatta, noi abbiamo un aumento di un ormone che si chiama prolattina, che inibisce al 90% l'ovulazione. Sottolineo 90% perché, come molte donne in ascolto sanno, qualche ovulazione galeotta può capitare anche durante l'allattamento, per cui magari nel giro dell'anno la donna si trova con due bambini, uno nato a gennaio e uno nato a dicembre, cosa che ho visto più volte. Quindi ricordiamoci che sì, la fase di amenorrea, cioè di blocco mestruale del puerperio, normalmente al 90% non ha ovulazioni, ma qualche ovulazione può capitare, quindi se ci sono rapporti sessuali, un profilattico, se non si desidera subito un secondo figlio, è una scelta saggia. Detto questo, dicevo, il fatto di avere un aumento di prolattina comporta normalmente un blocco delle mestruazioni, e questo che conseguenza ha? Che essendo basso il livello di estrogeni abbiamo una ridotta lubrificazione vaginale o una franca secchezza. Questo quindi è uno dei fattori importanti di dolore ai rapporti in puerperio. In positivo è sufficiente applicare in vagina, sotto prescrizione medica naturalmente, una microscopica quantità di estrogeno, proprio all'ordine di microgrammi, due volte alla settimana. Sono delle compressine che si applicano in vagina, non interferiscono con l'allattamento e sono sufficienti a ridare una eccellente lubrificazione vaginale. Un'altra causa di dolore più importante invece è quella dovuta a una cattiva cicatrizzazione del taglio, la famosa episiotomia, che viene fatto per agevolare l'uscita del bambino. Quando questa incisione viene suturata, e quindi si parla di episiorraffia, in maniera non appropriata, o si infetta o diventa indurita, retratta, ecco che causa un importante dolore. In questo caso le cose da fare sono innanzitutto una diagnosi precoce dell'infiammazione e curarla appropriatamente se si è verificata appunto una sutura non perfettamente guarita. Poi il massaggio è utilissimo proprio per detendere la tendenza di questa cicatrice a retrarsi, e un automassaggio che il medico può spiegare alla donna, la donna può fare a casa, quindi non costa nulla, e con gel appropriati questo aiuta a riguadagnare una normale elasticità. Chiaramente se invece queste attenzioni non vengono dedicate e quindi abbiamo che la retrazione procede, ecco che il dolore provoca poi la contrazione secondaria difensiva dei muscoli che circondano la vagina, di cui abbiamo più volte parlato in questo programma, e questo naturalmente diventa un ulteriore fattore di dolore e di evitamento del rapporto. Se poi si creano microabrasioni parte anche la vestibolite, e allora la situazione diventa veramente complicata. Un aspetto importante che voglio sottolineare è quello dell'igiene intima, perché purtroppo noi medici dedichiamo pochissima attenzione a questo aspetto. Bene, c'è adesso uno studio italiano su 1500 donne, quindi uno studio molto importante, multicentrico, che ci ha dimostrato che quando in puerperio la donna utilizza per l'igiene intima dei saponi a base per esempio di timo, che è una sostanza naturale che ha una grande capacità di disinfettante rispettando la flora batterica normale della cute, noi abbiamo una riduzione significativa del dolore, del bruciore e dei sintomi legati all'episiotomia da un lato, e un miglioramento significativo di tutte le dimensioni della sessualità, del desiderio, della lubrificazione, dell'eccitazione e dell'orgasmo. In altre parole, anche un gesto semplice come quello di un'igiene appropriata utilizzando prodotti appropriati può rivelarsi utile per favorire, diciamo così, la guarigione, per favorire il recupero di un normale stato delle mucose e quindi facilitare anche un recupero di una normale vita sessuale.
Quali sono le figure professionali, mediche, che possono stare vicine alla donna per superare questo problema?
Guardi, prima del medico io direi l'ostetrica, io adoro le ostetriche perché penso siano una figura professionale di straordinaria importanza per la donna in gravidanza e in puerperio, che purtroppo è stata un po' emarginata nel secondo dopoguerra. Adesso per fortuna si sta tornando a dare alla figura dell'ostetrica il ruolo centrale che ha nel seguire la gravidanza fisiologica e il puerperio, perché in particolare per il puerperio è una figura che in un certo senso è una sorta di sostituto materno, che può dare alla donna che spesso non ha la mamma vicino, che vive sola perché ormai abbiamo famiglie mononucleari, che non ha persone che la consiglino anche in questo momento di grande incertezza, che non sa mai cosa fare con il bambino, cosa fare, cosa non fare, eccetera, un'ostetrica brava che insegna alla donna il primo approccio con il bambino, ma anche tutte queste misure di attenzione all'igiene intima, all'automassaggio, al rilassamento del pavimento pelvico se ci sono tensioni, quindi che accompagni la donna a recuperare una propria normalità genitale sessuale, è senz'altro una figura preziosissima. In seconda battuta, se ci sono problemi più seri, naturalmente il ginecologo è la persona di riferimento. Anche un buon medico di famiglia che abbia sensibilità e sappia dare i consigli giusti è senz'altro un grande alleato per recuperare una buona intimità.
Per chi vuole saperne di più, professoressa, c'è il suo ultimo libro, Il dolore segreto, le cause e le terapie del dolore femminile durante i rapporti sessuali, Mondadori Milano 2005, un volume che le sta dando delle soddisfazioni.
Sì, sì, sì. Diciamo che soprattutto è stato molto faticoso da scrivere, perché è un libro nel quale non solo ho messo il cuore, ma ho cercato di essere semplice su argomenti che, come la vestibolite vulvare, sono estremamente complicati, e quindi ci sono state molte stesure. E poi è stata bella, anche faticosa, la scrittura delle storie, perché da un lato ho cercato di rendere esattamente il racconto della donna, naturalmente per ragioni di privacy, cambiando alcuni elementi, tutti gli elementi che potessero consentirne l'identificazione, ma cercando anche di mantenere la poesia di alcuni racconti. Infatti quello che uno dei commenti che mi è piaciuto di più da parte di lettori o lettrici è stata la grande dignità che emerge nelle donne di fronte al dolore. Questa mi sembra la cosa più bella, perché ci dà la misura di come la donna in un certo senso mostri e sia capace di dare il meglio di sé nelle situazioni di difficoltà. Questo non significa che allora le debba avere, ma significa che questo grande valore che c'è all'interno della donna nella capacità di affrontare i momenti difficili può essere l'elemento di forza per superarli prima e meglio.
Quindi libro e sito internet www.alessandragraziottina.it. Grazie professoressa.
Grazie a voi, buongiorno.